Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele. Oggi parleremo di argomenti un po' fastidiosi. Parleremo di altri fotografi che invadono il nostro spazio. Parleremo di come è percepita la nostra attrezzatura e di come l'abito fa il monaco. La puntata di oggi prende spunto da un video che ho visto su YouTube e parla di situazioni in cui più o meno tutti ci siamo trovati. È inutile negarlo, dove c'è gente i problemi sono sempre gli stessi. Ma prima di parlare del video e soprattutto delle considerazioni che mi ha fatto venire in mente, vi ricordo che se volete contattarmi personalmente potete farlo su Telegram cercando Daniele Di Mauro. Magari potreste iscrivervi anche al canale Telegram di DM Fotografia, dove ci saranno tutte le ultime novità su backstage riguardo il podcast, dove ci sono i link anche agli altri progetti collaterali a cui sto collaborando, e soprattutto metterò i link dei video, dei siti, delle pagine, delle interviste che mi sono piaciuti e vorrei condividere con voi. Inoltre vi consiglio di dare un'occhiata al canale su YouTube, dove sto caricando in questi giorni il video che parla del set fotografico che ho fatto con Matteo Fiammetta. Quindi c'è la prima puntata che è uscita un paio di giorni fa, c'è il video, e la prossima settimana uscirà la seconda puntata, che parlerà di quel set fotografico. Inoltre, se volete dare un'occhiata anche a TikTok, mi sto cimentando con questo nuovo social che sembra essere promettente. Al momento ci sono dei video di cazzeggio, sempre legati alla fotografia, insomma, però sono veramente video di cazzeggio, e presto farò partire su TikTok un piccolo corso fotografico legato alla fotografia fatta esclusivamente con il cellulare. Ho già registrato le prime puntate, vediamo se il progetto piace, se è carino, e soprattutto fatemi sapere, sempre contattandomi attraverso Telegram, cosa ne pensate voi sull'utilizzo di TikTok, mamma mia come brutto pronunciare questo social, e quello che secondo voi potrebbe funzionare. Ma arriviamo direttamente al sodo, alla ciccia dell'episodio di oggi. Il video in questione che mi ha fatto rivenire in mente molte considerazioni è un video di Mario Palladino. Mario Palladino è un videomakers che ha aperto da poco il suo canale dedicato al video, ma già è un veterano di YouTube. Probabilmente qualcuno lo può conoscere come Sinergo sul suo canale di cinema, ed è uno dei due del canale che si chiama appunto Quei Due Sul Server, che è un canale di videogiochi che va per la maggiore su YouTube. Nello specifico, l'episodio si intitola La nuca dello zio della sposa munito di compatta. Quello che dice Mario in questo video, che poi insomma metterò il link e ve lo andate a vedere tranquillamente, è che alle cerimonie e ai matrimoni soprattutto c'è sempre lo zio della sposa, che è una figura di quelle standard, compare in ogni situazione, che con la sua compatta si mette davanti al fotografo e rompe le scatole. Lui parte anche con una serie di considerazioni che vanno sulla professionalità del fotografo durante il servizio fotografico e tutto. E quelle le lascio a lui, vedete il video. Però quello che a me è interessato è una cosa che poi tra l'altro ho riscontrato in altre situazioni, è che ci sono anche delle percezioni legate all'attrezzatura che abbiamo. Ma andiamo con ordine. Parliamo dello zio della fotografa. A me è capitato in tante situazioni dove ci sono più di un fotografo, che c'è sempre quello che te si mette davanti. Ecco, proprio ti porca zozza, ho la macchina fotografica, sto inquadrando, perché ti devi mettere davanti alla macchina fotografica? Sembra quasi che ci sia una calamita sull'obiettivo. Scusate il leggero sbrocco, il leggerissimo tono polemico. Però mi è capitato veramente in più di un'occasione di fare delle fotografie e trovare lo scienziato che mi si mette davanti. Esempio, non voglio citare il Romix, anzi no, lo cito, parliamo del Romix, una fiera con tantissime persone, con tantissimi cosplayer e tantissimi fotografi. Ti porti la tua bella macchina fotografica, incontri il cosplayer che ti piace, ci fai due chiacchiere, cominci a fotografarlo, quindi lo scansi dalla folla, fai delle fotografie in un luogo appartato dove non c'è la gente che ti passa davanti, e puntualmente, matematicamente, scientificamente, c'è il fotografo che comincia a scattare delle fotografie prima dalle tue spalle, poi fai il passo e ti si mette vicino, poi comincia a dire alla persona che stai fotografando cosa deve fare quando sei tu che già stai dirigendo il set, e poi sbam, ti si mette davanti. Guardate, questa qua è una cosa che, se andate in un posto affollato con altri fotografi, succede, lo beccate. Capita anche ai workshop che sono magari mal gestiti, e ogni tanto mi è capitato un paio di workshop dove c'è quello che ti si butta davanti, anche se è il tuo turno a fare fotografie. E però qua, dai, questa la classifichiamo nella sezione umanità varia. In fondo siamo tutti fotografi, tutti abbiamo gli stessi difetti, e sono cose che succedono. In altre situazioni mi è capitato di fare delle fotografie ad eventi con, per esempio, dei bambini. Stavo fotografando l'evento, quindi non stavo dirigendo un set. Mi sono messo in un posto dove sapevo che non davo fastidio a nessuno, tipo i genitori che stanno guardando l'evento. Davanti a me ci sono i bambini che si stanno esibendo, stanno facendo cose, e puntualmente c'è il genitore, di solito la mamma, che distrattamente, braccia conserte, passeggia guardando in nulla, perché ovviamente quando si cammina si guarda in alto, non dove si va e dove si finisce. Ti si mette con la schiena a favore di macchina fotografica e tu devi picchiettargli la spalla dicendo: sto facendo le foto, ah scusa, non ti avevo visto. Ok, non dico altro, però col tempo queste cose uno impara a gestirle, però per me sono un nervo scoperto. È vero, con il tempo si impara a gestire la situazione, si evitano, si sa prevenire, ecco, diciamo che con la pratica si sa prevenire. Però quando ci penso, ogni tanto mi sale un po' il veleno, scusate la botta di polemica, ma porca zozza, c'è una persona che sta fotografando, sembra, avete presente, a me che succedeva, quando stavo a casa di nonna, sul divano, a vedere la televisione, lei puntualmente camminava e si fermava davanti alla televisione, il tragitto era finestra, porta della stanza per andare avanti e indietro a fare le sue cose, puntualmente dove si fermava? Davanti alla televisione, non un metro prima, non un metro dopo, ma davanti alla televisione. Quindi io comincio a pensare che alcuni obiettivi, e qua bisognerebbe andare a vedere le specifiche, abbiano una sorta di magnete che attira le persone, porca zozza. Se vedete una persona che sta facendo le foto, non ve mettete davanti. Ok, dai, basta. Passiamo al secondo argomento, che porterà un po' meno polemica. Bisogna fare i conti quando si fotografa con la percezione che diamo agli altri, non in base alle foto che facciamo, ma in base all'attrezzatura che abbiamo. Questa è una cosa che succede. A me è successo di andare a un battesimo di un carissimo amico. Ovviamente questa persona ha ingaggiato un fotografo professionista per fare delle fotografie. Il fotografo si è presentato con una softbox praticamente 60x60 attaccata a un monopiede che si portava dietro, con il flash ovviamente scorporato dal corpo macchina, per gestire al meglio l'illuminazione. Lui scattava le foto e l'assistente girava con l'illuminazione per illuminare meglio la scena. Un modo di lavorare estremamente funzionale, pratico, efficiente, e sicuramente si confaceva al suo modo di interpretare la fotografia. Insomma, arriva il mio amico, il padre del bambino che è stato battezzato, sapendo che io sono un appassionato di fotografia, e mi comincia a fare: ah, quel fotografo è bravissimo, pensa, la macchina fotografica costa 6.000 euro. Io francamente ho visto che avevo in mano una Nikon, non era la Nikon D5, D4, quindi 6.000 euro non li costava. Non ho visto il modello, io non sono una persona che va a vedere il modello, magari sbircio la marca per curiosità, ma non è che mi metta a vedere il modello, che modello è. Sono molto distratto su queste cose. Però già il fatto che si presenta il mio amico dicendo: guarda quello quanto costa la macchina fotografica, pensa, e ha aggiunto, pensa che quell'affare che c'ha l'assistente, quindi l'affare era il diffusore, solo quello so 300 euro, probabilmente 300 euro compreso il flash dentro, ma per carità, secondo me il mio amico neanche sapeva che dentro c'era un flash, forse si illuminava per magia, non lo so, però il fatto stesso che lui si vantasse del fotografo, non che avesse fatto belle fotografie, che sicuramente ha fatto alla fine, per carità, sicuramente ha fatto delle belle fotografie, ma si vantava di aver ingaggiato un fotografo che aveva un'attrezzatura che costava 1.000 euro. E purtroppo bisogna fare i conti anche con questo. Ci sono persone che ti guardano perché hai la macchina fotografica piccola. Io, dal canto mio, non ho mai avuto questo problema, o meglio, non mi è mai stato palesato, anche perché ho una reflex e, fino a prova contraria, la reflex non è una mirrorless. Però se qualcuno si presenta con una mirrorless coi controcavoli, tipo una bellissima Fuji, anche una Panasonic, perché no? Agli occhi di chi non sa fotografare, di chi non sa cos'è la fotografia, può sembrare che c'hai la macchina fotografica a giocattolo. E questo è un problema a cui, se una persona si muove da professionista in questo settore, deve saper affrontare, deve presentarsi anticipando le eventuali impressioni negative che potrebbe dare l'uso di un certo corpo macchina. Quindi, come prima cosa, chi ti sceglie sa che ti ha scelto per le foto che fai, e là c'è poco da dire, gli dici guarda, le foto belle le ho fatte con questa macchina fotografica, quindi stai tranquillo. Però poi mi rendo conto che in situazioni dove ci sono altre persone che mettono in bocca, come ad esempio le cerimonie, che tu devi lavorare per gli sposi, accontentare i genitori degli sposi, che mettono bocca su tutto, e magari far divertire pure nonna, perché nonna è quella che alla fine mette il sigillo sul matrimonio. E per fare questo tu devi comunque combattere il pregiudizio, e lo dice Mario nel video, lo dico anche io, perché comunque mi è capitato che qualcuno, allora ve lo dico, io ho uno zio, adesso non faccio nomi, taglio corto, c'ho uno zio che ha una macchina fotografica, non so che macchina fotografica abbia adesso la Nikon, fotograficamente con lui ho smesso di parlarci perché sono battaglie perse, però lui ha la macchina fotografica, ci attacca sopra il flash a slitta, ci mette l'obiettivo più lungo che trova, ci mette sotto l'impugnatura supplementare per la batteria, per le schede SD aggiuntive e i controcavoli, e scatta in automatico. Non sa cos'è un ISO, non sa cos'è un RAW, non sa cos'è un diaframma, non sa un cacchio, ma lui c'ha la macchina fotografica coi controcavoli e ovviamente le fotografie escono bene, perché che fai? Fai foto brutte con una macchina fotografica che costa un sacco di soldi? Io adesso ho preso come esempio mio zio, per carità, gli voglio bene, finisce qua, sicuramente non ascolta il podcast, però il concetto base è che ci sono tante persone che comprano la reflex, non la mirrorless, che chi compra la mirrorless già sa cosa sta facendo. Generalmente chi ancora non ha idee chiare compra la reflex, chi non vuole avere idee chiare compra una reflex che costa un sacco di soldi, con gli obiettivi più grossi possibile, perché il riferimento di alcune persone, o meglio, di quelli che vorrebbero essere fotografi ma non hanno la voglia di essere fotografi, il loro riferimento sono i fotografi, quante volte ho detto fotografi ma andiamo avanti col concetto, sono i fotografi che vedono in televisione, quindi negli eventi sportivi generalmente, e tutti i fotografi negli eventi sportivi hanno macchine fotografiche grosse con obiettivi grossi. È difficile spiegare a queste persone che l'obiettivo grosso di quel fotografo costa un rene, non costa tanti soldi, costa un rene, perché un obiettivo, un 300 mm a 2.8 costa veramente più del doppio di una macchina fotografica con i controcavoli. Solitamente quei fotografi, facendoli professione, ci rientrano, in alcuni casi li noleggiano quegli obiettivi, e quegli obiettivi sono totalmente inutili nel 90% delle fotografie, a meno che non dobbiamo andare a fotografare una partita stando a bordo campo, perché se già fotografiamo un evento sportivo come la pallacanestro, il 300 mm può diventare superfluo. Poi se andiamo a fare una partita di pallacanestro o di pallavolo che non è di serie A, a quel punto abbiamo un accesso diverso al campo, ai giocatori, al perimetro di gioco, che rende veramente superfluo il 300 mm 2.8 da 1.000 miliardi di euro e due reni. Quindi, tornando a monte, riassumendo il tutto, anzi riassumendo la seconda parte, che l'ho buttata in polemica anche la seconda parte, scusate, oggi sono polemico, non lo so, mi è presa la botta. Però, riassumendo il tutto, purtroppo il celodurismo esiste anche in fotografia. E vi dico un'altra cosa, esiste anche tra fotografi, tra gente che dovrebbe capire di fotografia. A me è capitato di partecipare al mio primo workshop, che ho scoperto non essere un workshop, nonostante c'era scritto sul sito internet workshop, ma era semplicemente un model sharing. Hanno preso una ragazza e c'era lo scatto libero. Quindi non hanno spiegato un cacchio di illuminazione, non hanno spiegato un cacchio di inquadratura, non hanno spiegato un cacchio di niente, e tutti quanti avevano delle macchine fotografiche con il 200 mm montato sopra, perché per il ritratto si usa il 200 mm. Io avevo un 50 mm e un 90 mm, non ho potuto fare tante foto perché dovevo avvicinarmi, ovviamente avrei impallato la scena. Quindi quelle foto che ho fatto le ho fatte di lato, dove comunque non avevo il favore della modella che guardava la massa dei due centisti dall'altra parte, e oltretutto chi ha organizzato il finto workshop mi è venuto a dire «Ma come? Ti presenti con questo?» Non ho saputo che dire. E ho detto, io questo c'ho. Cazzo, il 200 mm, porca cazzo, vabbè. Per carità, si usa, si usa. Ma se tu scrivi workshop... No ragazzi, sono disperato, scusate, basta. La settimana sta per finire. Tanti buoni propositi a tutti. Allora, facciamo un patto. Questa puntata, se vi è piaciuta, mandatemi un messaggio dicendo guarda, mi è piaciuta per questi motivi. Quindi io so che vi è piaciuta per i motivi giusti e non per i motivi sbagliati. Se non vi è piaciuta perché il tono era polemico, sono stato inconcludente, sono stato anche un po' scazzato, ditemelo, guarda, questa puntata non mi è piaciuta perché sei andato un po' oltre. Fatemelo sapere, sempre attraverso Telegram. Io intanto vi lascio, vi saluto e ci vediamo alla prossima, dai, con una puntata più normale. Ciao! E alla prossima!